Buongiorno, benvenuti al Bar Mario, dove tra un caffè e un tramezzino facciamo quattro chiacchiere al tavolino. Sono Mario, l'ideatore del bar. Argomento di questo episodio è la contrattazione sindacale nel comparto della pubblica amministrazione denominato funzioni centrali. Siamo alla seconda decade di novembre 2021 e questo è il secondo episodio del canale podcast sindacale. Prima di cominciare, vi ricordo i contatti social t.me/podcast_barmario, il sito internet www.bar-mario.it, l'email info@bar-mario.it. Ed ora è il momento della sigla. Oggi indosso la giacchetta del sindacalista per parlare di contrattazione nel comparto funzioni centrali della pubblica amministrazione. Cominciamo col vedere come contrattiamo e cosa contrattiamo. Intanto la prima distinzione è il metodo di contrattazione. Noi possiamo utilizzare la contrattazione oppure il confronto, sono due tipi di relazioni sindacali diverse. Cominciamo con la contrattazione. Intanto parliamo di contrattazione integrativa di sede di RSU. Normalmente la chiamiamo territoriale, contrattazione territoriale. Che cos'è la contrattazione territoriale o di sede di RSU? Dice il contratto che la contrattazione integrativa di sede di RSU è finalizzata alla redazione di contratti che obbligano le parti e che possono essere oggetto di interpretazione autentica. Finalizzata alla redazione di contratti è il primo punto, cioè la contrattazione finisce con un contratto stipulato tra le parti. Le clausole del contratto sono quelle parti del contratto che vedono coincidere la volontà della parte amministrazione e delle parti sociali e quindi stabiliscono queste regole come fosse un contratto di compravendita di una casa, insomma stessa cosa. Le parti sono vincolate al rispetto delle clausole che hanno concluso. Che succede se non si arriva a un contratto? Intanto bisogna tentare di incontrarsi in maniera che si addivenga a una regolamentazione di comune accordo dell'argomento contrattato e se non ci si riesce in una sola seduta si prosegue con convocazioni ulteriori fino a un massimo di durata di un mese. Dopodiché le parti riacquistano le proprie prerogative e la parte amministrazione prenderà le proprie decisioni sulla propria responsabilità unilaterali e ovviamente le parti sociali potranno intervenire su quelle decisioni con i normali strumenti di tutela a disposizione. Normalmente è il ricorso al giudice del lavoro, perché è già stata esperita tutto il tentativo di mediazione possibile. Come si adotta la volontà comune che viene descritta nelle singole clausole contrattuali? Si adotta a maggioranza dei componenti del tavolo. La parte che non può mancare è la parte amministrazione, perché l'accordo si fa tra amministrazione e parti sociali, quindi per maggioranza si intende più che altro la maggioranza delle parti sociali presenti al tavolo di trattativa. Quindi gli accordi devono essere conclusi a maggioranza, oppure all'unanimità. è ciò che ci auguriamo, ma non sempre succede, anzi. Quando è che si può fare un accordo di minoranza? L'accordo di minoranza è ammesso, ma soltanto quando la maggioranza pretende un accordo che non è rispettoso della normativa vigente, legge, regolamenti, contratto collettivo nazionale di lavoro, contratto integrativo e quant'altro. Solo in questo caso è possibile l'accordo di minoranza. Qual è la delegazione trattante? Come è composta? C'è la parte datoriale, che è rappresentata dal datore di lavoro di quell'ente della pubblica amministrazione in contrattazione, che può far partecipare come delegazione di parte datoriale anche dipendenti che possono tornargli utili nella contrattazione, tipicamente il capo dell'ufficio del personale, per esempio. La parte sindacale è composta dalla RSU, almeno un portavoce della RSU, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali che abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto. Come si svolge la contrattazione? Si comincia con una convocazione che viene inviata alle parti sociali con un preavviso minimo di almeno 3 giorni. Non è scritto da nessuna parte che devono essere 3 giorni, ma è l'uso comune, perché c'è necessità che le parti sociali possano prendere nota, verificare che possano partecipare, eventualmente chiederne lo spostamento e possano anche prepararsi per un proficuo incontro leggendo quello che serve. Ovviamente insieme alla convocazione deve essere inviata l'informazione sull'argomento da trattare, informazione scritta quindi, che deve essere abbastanza approfondita per consentire alle parti sociali di conoscere approfonditamente la materia da trattare in maniera tale da poter partecipare con proposte che forniscano un valido contributo alla discussione, al tavolo di trattativa. Chi sono i destinatari? L'abbiamo visto. Va inviata la convocazione agli indirizzi email istituzionali delle parti sociali, quelle territoriali e non quelle nazionali per le organizzazioni sindacali, e l'email dei componenti RSU, o se l'RSU ha costituito una email di tutta l'RSU, a quella email lì che è stata notificata all'amministrazione ovviamente precedentemente. È consigliabile inviare anche le credenziali contestualmente alla convocazione, in maniera tale che non ci sia necessità di ulteriori accordi e invio di email. È assolutamente sconsigliato chiedere di precisare a quale indirizzo email si vogliono ricevere le credenziali. Non serve chiederlo, l'indirizzo email istituzionale è conosciuto, è quello a cui si mandano normalmente informazioni e convocazioni, perché non mandare anche le credenziali direttamente lì, visto che è conosciuto l'indirizzo e che le credenziali sono soltanto un'informazione come tutte le altre? Si risparmia tempo e lavoro. L'informazione, abbiamo detto, deve essere preventiva, deve essere in forma scritta preferibilmente, però non necessariamente, può essere anche un audio, comunque un documento inviato con la convocazione o immediatamente dopo, che però deve essere inviato con un congruo anticipo rispetto alla data della trattativa convocata. Le modalità di svolgimento della trattativa in questo periodo di pandemia sono soprattutto in videoconferenza. Per questo abbiamo parlato di credenziali di accesso. Per la partecipazione in presenza, ove consentita dalle condizioni di sicurezza ambientale, che verrà quindi comunicato dal datore di lavoro convocante tale possibilità, dovrà prevedere anche un accreditamento per l'accesso all'ente. E quindi in tal caso sarà necessario inviare i nominativi dei partecipanti che dovranno accedere ai locali aziendali della pubblica amministrazione. Quali sono le materie di contrattazione ammesse alla contrattazione? Sono 7: materie di valutazione e misurazione della performance, l'elevazione dei turni effettuabili e l'elevazione del numero di reperibilità effettuabili, le misure di salute e sicurezza sul lavoro, la flessibilità oraria in entrata e in uscita, maggiore flessibilità rispetto a quella già in uso oppure l'istituzione di flessibilità, l'elevazione del numero delle 13 settimane di concentrazione dell'orario multiperiodale, l'elevazione fino a 6 mesi ulteriori dell'arco di tempo su cui è calcolato il limite delle 48 ore medie settimanali di lavoro, ovviamente, e da ultimo i riflessi delle innovazioni tecnologiche su qualità del lavoro e professionalità. Spesso vengono adottati dai datori di lavoro provvedimenti su questi argomenti senza aver convocato preventivamente la contrattazione. Si tratta di una condotta non apprezzabile perché è prevista la contrattazione proprio al fine di stabilire le clausole contrattuali che le parti devono rispettare su quella materia. Quindi adottare un provvedimento unilateralmente prima di aver codeciso i termini contrattuali di comportamento delle parti, sia datoriale che lavoratori, è una modalità non condivisibile, diciamo così, non è ammessa dal contratto. Ma spesso capita, possiamo comprendere i casi di urgenza, quando oggi per domani bisogna velocemente prendere una decisione, comunicare le direttive ai lavoratori conseguenti, ma in quel caso immediatamente dopo bisogna aprire una sessione di contrattazione con la convocazione delle parti sociali e restare aperti a una modifica della regolamentazione d'urgenza già emanata, secondo le regole contrattate nella sede di contrattazione sindacale. Cosa succede quando c'è una violazione delle clausole contrattate, cioè quando il datore di lavoro applica quelle clausole codecise, scritte insieme con le parti sociali, in maniera difforme da quanto scritto insieme alle parti sociali? Ovviamente si tratta di una violazione contrattuale che sostanzia l'attività antisindacale. Quindi le parti sociali potranno contattare il datore di lavoro, cercare di convincerlo con la mediazione, eventualmente contattare il superiore gerarchico che non ha potere decisionale né di controllo, ma ha una buona influenza, perché ripristini corrette relazioni sociali. Se tutti questi tentativi falliscono, il solo strumento che rimane a disposizione del sindacato è il ricorso al giudice del lavoro per l'attività antisindacale posta in essere affinché ripristini la situazione prevista dagli accordi contrattuali. Ma cos'è la violazione dell'attività sindacale? È un comportamento del datore di lavoro che è difforme da quello che è stato contrattato, oppure che tende ad escludere il sindacato dalla partecipazione a quelle relazioni sindacali che contrattualmente ha diritto di effettuare, quindi la contrattazione e il confronto, e chiaramente anche l'informazione, che prevede una tutela stabilita dalla legge, la legge 300 del 1970, all'articolo 28, che stabilisce proprio la possibilità di ricorrere al giudice del lavoro. È bene ricordare che il sindacalista è un dirigente sindacale, il rappresentante territoriale è un dirigente sindacale, e così anche il membro di RSU. Sono tutti dirigenti sindacali che, nello svolgimento del proprio compito, non sono sottoposti al vincolo di subordinazione rispetto al datore di lavoro. Questo pone il dirigente sindacale su un piano di parità col datore di lavoro, parità di potere contrattuale e quindi anche di dignità, quindi ha diritto allo stesso rispetto che spetta al datore di lavoro. Ed è bene pretendere questo rispetto, perché a volte il datore di lavoro, abituato a vedere i sindacalisti che conosce come lavoratori, e quindi a vederli come subordinati, potrebbe tendere a dare ordini invece che a cercare di contrattare per raggiungere una volontà comune. Quindi è bene che il sindacalista tenga sempre presente questo suo diritto e che, ove venga in qualche maniera dimenticato durante la contrattazione, pensi bene di ricordarlo alla controparte. Qual è l'altra forma di relazione sindacale prevista? È il confronto. Il confronto, dice il contratto, si instaura un dialogo approfondito sulle materie oggetto di confronto per esprimere valutazioni esaustive e partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Quindi è diverso dalla contrattazione, non si perviene a un contratto che vincoli le parti secondo l'articolazione delle varie disposizioni contrattate e concordate. Qui si esprimono valutazioni esaustive e si cerca di partecipare in maniera costruttiva alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare, ma poi adotterà l'amministrazione. L'amministrazione è anche libera di non essere d'accordo e adottare delle misure difformi da quanto richiesto dalla parte sindacale, del tutto difforme, senza che questo comporti una conseguenza come quella del caso della contrattazione. Come viene attivata? Viene attivata attraverso, anzi come viene attivato il confronto, l'italiano serve a volte, meglio rispettarlo. Il confronto viene attivato attraverso l'invio dell'informazione. Le parti sociali ricevono l'informazione e hanno tempo 5 giorni per chiedere l'incontro di confronto. Nulla vieta però che sia l'amministrazione a convocare direttamente nell'inviare l'informazione, a convocare quindi le parti con l'invio dell'informazione per un confronto con le parti sociali. Quali sono le materie di confronto? Sostanzialmente è una sola, l'orario di lavoro. In particolare si tratta di decidere, di parlare approfonditamente e valutare e per cercare di stabilire costruttivamente insieme all'amministrazione un orario che vada a soddisfare le reciproche esigenze e quindi adeguando in sede locale quanto definito in sede nazionale su questo argomento, sulle tipologie dell'orario di lavoro. Quindi non possiamo inventare una tipologia nuova nell'ambito delle tipologie che sono già scritte sul contratto di comparto, eventualmente integrate da ulteriori contrattazioni a livello di contratto integrativo. Si dovranno attuare delle scelte per attuare quella forma di orario di lavoro che possono soddisfare le esigenze locali. E adesso andiamo a vedere per chi contrattiamo e come contrattiamo, ma da un altro punto di vista, cioè il punto di vista strategico e politico, oltre che comunicazionale. Il nostro obiettivo durante la contrattazione, che non dobbiamo mai perdere di vista, sono i lavoratori, il sindacato, le parti sociali esistono per curare gli interessi dei lavoratori e quindi per cercare di ottenere quanto più possibile la soddisfazione di quell'interesse nel rapporto di lavoro. Quindi mai perdere di vista il lavoratore e il suo interesse. Tant'è che il sindacato non ha responsabilità erariale per decisioni eventualmente prese suscettibili di creare un danno allo Stato, comunque alla pubblica amministrazione. Soltanto la delegazione di parte datoriale conserva questa responsabilità, proprio perché la parte sindacale ha come obiettivo la tutela del lavoratore e non anche della pubblica amministrazione. Il gioco delle parti è ben definito in questo senso. Si cerca quindi di attuare una strategia di contrattazione che possa soddisfare obiettivi di breve termine, quelli immediati, ma possibilmente con un occhio anche a quelli di medio e lungo termine. Questa strategia e questi obiettivi possono essere orientati alle esigenze locali di quell'ente, ma a volte è bene tenere presente che le varie contrattazioni sulla stessa materia nel territorio di cui trattasi, per esempio Roma o Milano, insomma, il territorio sindacale di cui si tratta, sono andate in una certa maniera, o c'è la tendenza dei datori di lavoro a prendere decisioni di un certo tipo, e quindi per ottenere i migliori risultati a livello territoriale, chi ha osservato questi comportamenti potrebbe stabilire dei comportamenti più idonei a raggiungere lo scopo che ci si è prefissi o che è di interesse per i lavoratori. E quindi ci sarà una strategia politica territoriale particolare che dovrà in qualche maniera integrarsi alla politica locale per aumentare la possibilità di raggiungere obiettivi augurabili per i lavoratori, i migliori obiettivi possibili. Non ultimo, in ordine di importanza, è il modo con cui si prospettano le cose, quindi la metodologia di comunicazione. È bene ricordare che si prendono molte più mosche con il miele che con l'aceto, così si dice. E quindi prospettare le proprie proposte con garbo, con educazione, prospettando anche un interesse comune che si raggiungerebbe aderendo alla propria proposta, potrebbe essere fruttuoso. Insieme a questo, chiaramente, andrebbero applicate tutte le tecniche di comunicazione che possono essere apprese in uno specifico corso. Quindi io mi fermo qui. Preannuncio il prossimo episodio. Tratteremo delle contrattazioni recenti, quindi vi raccomando di non mancare al prossimo podcast, ascoltatelo, perché ci saranno le esperienze, i suggerimenti di sindacalisti d'esperienza, di provata esperienza di livello nazionale, che potranno suggerire qualche piccolo trucchetto che può tornare utile in contrattazione. Per ora ci fermiamo qui e ci risentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti, buona giornata.